Ok, bene, vabbè, le slide sono in inglese perché in realtà sono diciamo riciclate da un'altra presentazione, però io vi parlerò del progetto Global Leaks e del fenomeno del whistleblowing e come questa cosa può essere una cosa che cambierà molte dinamiche a vari livelli. Allora, intanto gli obiettivi. Noi come progetto Global Leaks ci proponiamo, cioè abbiamo interesse a sviluppare una piattaforma che garantisce l'interazione tra tre attori, che sono i whistleblowers, gli editori e i gestori di un nodo. Sì. Allora, whistleblowers vuol dire, deriva da una parola inglese che vuol dire letteralmente suonatore di fischietto, cioè sono delle persone che sono venuti a conoscenza di certe informazioni e hanno voglia di comunicarle al pubblico e pensano che tramite la comunicazione di queste informazioni riusciranno ad avere un impatto e riuscire a cambiare le cose. Quindi possono essere delle persone che scelgono di denunciare atti di corruzione all'interno di un'azienda oppure misfatte di governi e istituzioni. Quindi noi vogliamo, diciamo, porci come piattaforma che regola l'interazione tra questi tre attori. I requisiti saranno che un nodo Global Leaks deve essere facile da mantenere e da installare. Quindi questo per permettere la diversificazione per aree geografiche e aree di interesse tematico. Per cui, insomma, per fare queste cose dobbiamo mettere su un knowledge base, cioè una conoscenza per tirare su un nodo, mantenerlo e promuoverlo. La conoscenza sarà data non solo al mantenitore del nodo, ma anche al whistleblower, cioè alla persona che vuole comunicare queste informazioni, ma nella gran parte dei casi vuole rimanere anonimo per vari motivi. Noi siamo tutti Random Global Leaks Contributors, nel senso che non c'è una gerarchia all'interno dell'organizzazione, ognuno contribuisce in maniera random. Quindi, poi diciamo per necessità, attorno al progetto Global Leaks sono nati altri progetti, diciamo, complementari e di supporto che dovrebbero favorire insomma, lo sviluppo e la prosperità del progetto. Perché infatti di leak sites già ne esistono tanti e questi vari siti di leaking hanno diversi scopi e diverse metodologie. Per cui quello che abbiamo fatto è che è partito questo progetto che si chiama Leak Directory, che è praticamente un archivio e un'analisi di tutte le realtà esistenti all'interno del mondo del leaking e del whistleblowing, per cui abbiamo insomma, una lista intanto di tutti i leak sites, tutte le organizzazioni che si occupano di whistleblowing, le leggi insomma, di cui siamo venuti a conoscenza nelle varie realtà territoriali e insomma, lo locali. E le varie attività che stanno facendo, che stanno rendendo popolare questo tipo di attività. Ora, che cos'è Global Leaks nello specifico? Tanto per incominciare, noi non riceviamo leaks e non pubblichiamo leaks. Noi stiamo sviluppando un software e stiamo sviluppando una metodologia del leaking, cioè una specie di best practices o regole da seguire per riuscire a realizzare questa cosa nella maniera che noi riteniamo migliore. Quindi per fare un confronto, diciamo, con quelli che sono i modelli di leaking precedenti, prendiamo in esame il caso di Wikileaks, che tutti conoscerete, immagino, e vediamo insomma com'è il workflow di Wikileaks, per poi confrontarlo con quello invece di Global Leaks. All'interno di un'unica organizzazione vengono accorpati tutti i compiti che riguardano la protezione del leaker, cioè del whistleblower, Per cui loro mettono a disposizione dell'hacker l'informazione, il knowledge base e gli strumenti tecnici per potersi proteggere, insomma, evitare di essere sgamato, anche se poi non funzionano molto bene. Il filtraggio dei leaks, perché ovviamente WikiLeaks riceve una quantità di informazioni spropositata dall'omino paranoico che scrive che l'assicurazione l'ha taroccato e allora lui. Cioè, diciamo che ci possono essere tante denunce anche che non sono molto interessanti. E questo ha. Diciamo che però queste due parti non sono a rischio elevato e non richiedono tante risorse. Poi abbiamo il leak management, per cui c'è questa fase intermedia attraverso cui passano i leaks, per poi passare alla fase successiva, che è quindi la verifica per garantire che effettivamente le informazioni sono interessanti e sono reali, e la razionalizzazione, cioè cercare di inserire quelle informazioni all'interno di un particolare contesto, perché quello che può succedere è che un leak che riguarda un tema molto specifico e molto settoriale non verrebbe capito dai media e dai giornali perché è un argomento che non interessa il pubblico e che comunque non hanno le competenze tecniche per poterlo analizzare a fondo. E questo comunque comporta porta a spendere tante risorse nella ricerca e nella verifica dei leaks. E comporta anche vari fattori di rischio abbastanza elevati. Uno dei principali motivi per cui, diciamo, Assange è finito nei casini e WikiLeaks ha avuto problemi è proprio il fatto che loro facevano o non facevano un'operazione di review, di selezione dei leaks, per cui magari i nomi non venivano cancellati e questo portava al rischio, alla messa in pericolo di certe persone e siccome loro comunque avevano il potere e facevano cioè avevano accesso a queste informazioni e le analizzavano veramente, l'avrebbero potuto fare ma non l'hanno fatto e questo porta a delle conseguenze legali non da poco. E poi loro si occupavano anche della pubblicazione dei leaks, che comporta insomma tutta una serie di problematiche per cui boicottano il dominio, ti boicottano la società di hosting, chiudono PayPal, succede un casino e insomma questo porta a dei costi anche perché è importante che il leak rimanga accessibile a tutte le persone e questo porta a dei costi. E poi ovviamente devono coordinare la pubblicazione perché loro avevano contatti anche con i giornali, con The Guardian e insomma vari altri giornali e loro coordinavano proprio il rilascio tra tutti questi media e questo porta insomma al dispendio di risorse umane. D'altro canto noi abbiamo interesse solamente in approfondire le prime due fasi. Per cui la cosa è, noi ci occuperemo semplicemente dell'acquisizione dei leaks, no, cioè non noi direttamente, ma daremo l'infrastruttura per acquisire i leaks e poi per comunicare questi leaks a dei soggetti interessati che poi si occuperanno di tutta la procedura di verifica, di contestualizzazione dei leaks e la pubblicazione. Per cui diciamo all'interno del progetto Global Leaks si concentrano solamente due aspetti, anziché tutta quella pletora di altre cose. Quindi in un certo senso possiamo dire che Global Leaks, a differenza di WikiLeaks, ha uno sviluppo orizzontale, che invece WikiLeaks ha verticale, per cui viene delegato al crowd, a altre persone, tutte le altre parti sotto. Quindi, diciamo, noi, il nostro obiettivo è quello di sviluppare una piattaforma per interagire tra questi vari attori e il workflow è questo praticamente. Cioè, noi abbiamo un leaker che ha bisogno di inviare informazioni. Per inviare queste informazioni lo farà attraverso la rete Tor. perché praticamente ogni nodo Global X è rappresentato come è un hidden service store. Che cos'è un hidden service store? È praticamente un uno raggiunge un hidden service attraverso un URL anion, si chiama, per cui è una stringa base 64 che insomma sono 12 caratteri alfanumerici che rappresentano l'indirizzo di quel nodo. La cosa interessante è che per come è stato ideato l'hidden service permette di tirare su o stare dei servizi senza rivelare l'identità reale del server che sta ostando il contenuto. Questo è molto importante perché vogliamo dare la possibilità ad un nodo GlobalX di rimanere anonimo e non rivelare necessariamente la sua identità. E un altro vantaggio è che non richiede un indirizzo IP, perché all'interno della rete Tor un indirizzo anion è associato solamente ad una chiave pubblica e privata, per cui lo puoi far girare anche su un computer di casa, per dire, con indirizzo IP pubblico. Quindi abbiamo il leak che passa, si collega tramite Tor al nodo. Il nodo si occuperà dell'acquisizione delle informazioni e dell'invio verso i target, che possono essere giornalisti, enti non governativi, blogger, che poi saranno responsabili della verifica e dell'analisi delle informazioni. Questa lista viene stilata dal node maintainer, che si occupa di scegliere la lista di target che verranno notificati attraverso vari meccanismi. Per il whistleblower verrà messa a disposizione informazioni che gli permettono di proteggersi, per cui un whistleblower intelligente potrà collegarsi in maniera sicura. Gli viene avvisato, ad esempio, di utilizzare Tor nel collegamento, ma la cosa interessante è che normalmente gli indirizzi anion sono raggiungibili solamente avendo un client Tor installato, ma il progetto Tor to Web permette di creare questo trasporto tra la rete internet e la rete degli hidden service, per cui uno anche con un browser normale, senza aver installato nessun software, può raggiungere comunque un indirizzo hidden service e mantenendo quindi l'anonimato del server, del leak node, e però senza installare nulla, insomma. Quindi il leak node, questo è più o meno quello che sarà l'interfaccia, sarà appunto installabile senza bisogno di avere domini o niente, e sarà distribuito in maniera che possa essere installato da anche una persona non tecnica. Quindi fornirà insomma knowledge base, conoscenza per il leaker, e diciamo l'unità all'interno del nodo fondamentale è il LEANC, cioè i target vengono notificati attraverso questo sistema. Come abbiamo detto, il node maintainer decide questa lista, perché ovviamente cosa succede? Siccome l'idea è di avere una cosa distribuita attraverso, cioè che chiunque può metterlo su, può mettere su un nodo Global X. E quindi sarà compito di colui che mette su questo nodo, che avrà un interesse in una particolare area geografica o tematica particolare di interesse, scegliere la lista di target. Cioè, se io sono un nodo di Pavia, per dire, e ovviamente sceglierò dei target che sono interessati all'X riguardanti Pavia. Quindi il LEANC, che cos'è? È un link, ed è il metodo attraverso cui i target, cioè questi enti non governativi, blogger, eccetera, ricevono il link, e è un URL tipo, un po' tipo bit.ly, per cui è una stringa molto lunga in fondo, unica per ogni persona che lo percepisce. Il dispaccio viene fatto in delay random per evitare attacchi di correlazione contro il leaker, e vengono contati i leaks, per cui il leaker, se vuole, può andare e vedere effettivamente da quante persone è stato percepito, e quindi avere, diciamo, una visione anche su come su quante persone l'hanno scaricato e se qualcuno ha commentato sul contenuto. Quindi questo. L'organizzazione, quindi, da un punto di vista organizzativo, cerchiamo di dividerci i compiti per evitare di avere, cioè il punto chiave di Global X è evitare di accorpare tutte le responsabilità in un'unica organizzazione, perché il problema di Wikileaks è stato questo principalmente, che c'era un unico tizio o tizi che comunque era direttamente responsabile per tutto quello che hanno fatto, per cui un'organizzazione centralizzata è molto più facile da essere, da chiudere, invece distribuendo le responsabilità e cercando di dividersi i compiti, riusciamo a demotivare un attaccante. Se volete saperne di più, potete andare su globalleaks.org e troverete, queste slide e tante altre informazioni. Grazie.